Buongiorno a tutte e a tutti dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è 20 marzo 2024, dovrebbe essere primavera.
Dovrebbe.
E questo ovviamente è Grandi Linee, il podcast che vi accompagna durante la vostra giornata per ricapitolare al meglio cosa succede in Italia e nel mondo. Io sono Andrea Cicalo.
Io sono Eleonora Camba.
Io sono Alessio Cherchi.
E vi ricordiamo che ovviamente le notizie che ascolterete non sono approfondite perché stiamo allestendo appunto la puntata di Breaking Italy. Ci prendiamo una mezz'oretta per raccontarvi cosa succede in Italia e nel mondo.
E come sempre ormai lo sapete, partiamo dall'Italia. Dunque, riprendiamo un attimino la questione delle elezioni regionali in Basilicata, anche perché, come avevamo già detto qui su Grandi Linee, il famoso campo largo, larghissimo, medio, insomma,
quanto sia ristretto,
vari tipi di campi, ha avuto forti difficoltà a trovare un candidato per il centro-sinistra. Però alla fine la nomina è ricaduta su Piero Marrese, ma durante le ultime settimane sono stati in tanti a ipotizzare che insomma potesse prevalere un altro nome, quello di un politico lucano già ben conosciuto a livello nazionale, e cioè, lo sapete, Roberto Speranza, che poi insomma è conosciuto principalmente per aver ricoperto la carica di ministro della salute durante il periodo pandemico. Ecco, nonostante il suo nome all'inizio fosse quello più papabile, Speranza ha subito rifiutato l'idea di candidarsi, che poi insomma ha generato tutto il disastro a cui abbiamo assistito in queste settimane. Ecco, insomma, la notizia è che ieri l'ex ministro, peraltro attuale deputato per il PD, ha scritto un post su Facebook in cui ha condiviso insomma le proprie ragioni per il rifiuto ed è stato mosso da alcune ricostruzioni che ha giudicato insensate dal punto di vista della stampa. Speranza cita infatti proprio la sua carica da ministro durante la pandemia come insomma motivazione principale per il suo abbandono, dicendo che in oltre 3 anni di mandato ha avuto un carico di lavoro inimmaginabile, con delle responsabilità enormi che hanno impattato sulla salute di milioni di italiani. Incita poi il fatto di essere ancora sotto scorta, con delle conseguenze importanti ovviamente sia per lui che per la sua famiglia, e insomma anche causa di continue minacce di morte da parte della galassia Novax. E insomma, oltre a questo anche il mondo editoriale, tra mille virgolette, quindi insomma sostanzialmente i giornalisti, e anche quello social, continuano a rivolgersi a lui con parole d'odio. Insomma, il senso è, Speranza era in serio burnout e non avrebbe potuto continuare, insomma, anche con quel tipo di responsabilità candidandosi, magari anche venendo eletto, quindi ha preferito direttamente ritirarsi.
Come dargli torto, nel senso che io...
Cosa ne pensate?
Io durante il periodo della pandemia ricordo che fin dai primi mesi, non solo Conte, che ovviamente era quello che si incaricava di darci i suoi decreti legge in mondovisione, però Speranza comunque era la persona predisposta in quanto ministro della sanità. E quindi mi ricordo attacchi a Speranza tutti i giorni e si sono prolungati per tantissimo tempo. Quindi il burnout non mi sorprende in realtà.
È assolutamente comprensibile. Che io mi spingo anche a dire quasi aspettato, nel senso, una figura apicale come la Speranza all'epoca era inevitabile che subisse quel tipo di aggressione, che non è mai legittima, attenzione, ma era comprensibile e prevedibile. E quindi, secondo me, bene ha fatto lui, sapendo qual è stata la sua esperienza pregressa, a dire: ma sapete cosa, non voglio che risucceda, quindi magari faccio un passo indietro. Però è stato attaccato anche per questo, quindi non può avere un attimo di respiro questo uomo.
Da un punto di vista umano mi sento anche io abbastanza a mio agio nell'esprimere una, diciamo, una certa solidarietà e anche in qualche modo espressione di serenità sentire qualcuno in vista dire non stavo bene a farlo, mettiamola così.
Quanti ce ne sarebbero che dovrebbero dirlo?
D'altro canto però mi chiedo anche quante altre persone avrebbero potuto prendersi un periodo di pausa in seguito a un burnout, nel senso, certo. Vero è che le sue erano responsabilità particolari, ma da grandi responsabilità derivano grandi poteri, o era il contrario?
Era da grandi poteri, se non sbaglio.
Era il contrario.
Qualcosa del genere, ma cioè il punto è che se tu sei consapevole di non poter reggere quel peso, anche da un punto di vista proprio di responsabilità istituzionale, l'unica cosa che puoi fare è fare un passo indietro. Perché se tanto tu vieni eletto e poi comunque il peso ti schiaccia, non riesci a fare il tuo lavoro a quel punto.
Anche perché, parliamoci chiaro, comunque Speranza da ministro della sanità si è trovato uno tsunami addosso, che è appunto il Covid, una cosa incontrollata di cui nessuno sapeva nulla.
Esattamente.
E quindi si è trovato a gestire la carica di ministro andando alla cieca, o comunque muovendosi giorno per giorno.
Ora, speriamo non andando del tutto alla cieca, però.
Alla cieca nel senso di muoversi contro un virus su cui non si sapeva niente, certo, in quel senso ovviamente. Quindi solidarietà a Speranza e felice di sapere che comunque siamo tutti umani e che nessuno è un eroe, insomma, la Spider-Man, dato per citare.
Mettiamola così.
Allora, mi rendo conto che il gioco del pallone non è esattamente il tema più importante, insomma, qui su Breaking Italy, però torniamo a parlare di razzismo. E torniamo a parlare di razzismo però in un modo un po' diverso, perché la situazione rimane sostanzialmente la stessa e le dinamiche all'interno del sistema calcio rimangono ambigue. Mi spiego meglio. Durante Inter Napoli c'è stato un presunto insulto razzista da parte di un calciatore dell'Inter, Acerbi, nei confronti di un calciatore del Napoli.
Ne parlavamo nella trendzone.
Esatto, di Juan Jesus, esatto. Praticamente che è successo? Juan Jesus ha dichiarato a fine partita di aver ricevuto un insulto razzista senza però andare nel dettaglio. Acerbi, così come il suo procuratore, hanno negato che ci sia stato un insulto di questo tipo e in seguito di nuovo Juan Jesus è tornato sulla vicenda con un post fornendo la sua versione nel dettaglio, sostenendo come Acerbi abbia pronunciato la cosiddetta N-word sostanzialmente, ed è un insulto che peraltro sembra anche confermato dal labiale di Juan Jesus all'arbitro dopo che gli ha fatto notare questa cosa. Ecco, qual è il problema? Che adesso stanno giocando le nazionali, quindi c'è stata la convocazione dei calciatori, tra questi c'era anche Acerbi, e la nazionale italiana ha escluso il calciatore dal ritiro, però con un comunicato ambiguo, sottolineando come alla fine il gesto di Acerbi non fosse un gesto diffamatorio, denigratorio o razzista. Acerbi, al rientro della nazionale, ha detto che alla fine Juan Jesus aveva capito male, che sono delle situazioni che si creano nelle dinamiche di gioco, in campo succedono tante cose.
Sono ragazzi, voleva dirgli che era abbronzato, insomma, come si è giustificato.
Esatto. L'Inter, dal canto suo, che è la società del tesserato Acerbi, ha diffuso un comunicato dove non si specifica nulla in merito al gesto di Acerbi, per quanto comunque c'è ancora da verificare quanto accaduto, però comunque ha detto che si riserva di un confronto col tesserato per capire le dinamiche dell'accaduto. Ora, come vedete, c'è molta ambiguità su questa situazione e, tralasciando il fatto che ci sono campagne di sensibilizzazione, messaggi di qua e di là, perché peraltro la giornata di Serie A c'era una promozione, appunto una sensibilizzazione contro il razzismo, cioè con tutti i calciatori e allenatori che devono dire di no al razzismo, cioè quindi per farvi capire quanto sia un'estetica vuota di tutto ciò, cioè il razzismo continua a muoversi senza che ci siano delle risoluzioni definitive.
Ma perdonami un attimo, allora come si fa a definire ambigua questa situazione? Nel senso, in quale universo l'uso della N-word in quel contesto, peraltro col labiale, quindi sappiamo effettivamente che è stato pronunciato e immagino non si stesse riferendo a, non lo so, qualcosa di nero in lingua spagnola.
Assolutamente.
Okay. Stava evidentemente parlando di altro. Ecco, come si fa a definire questo ambiguo? Non mi sembra che ci sia ambiguità, mi sembra anche che sia tutto estremamente diretto, cioè com'era, non c'era alcun intento diffamatorio, denigratorio o razzista.
Esatto.
Ho capito, quindi cosa stava indicando con quella N-word simpatica?
Si stava sfogando.
In realtà l'insulto che sembra confermato non è tra Acerbi e Juan Jesus, ma tra Juan Jesus all'arbitro, nel senso che c'è Juan Jesus che va a dire all'arbitro che Acerbi ha detto qualcosa.
Guarda che mi ha chiamato in quel modo.
Esatto, okay. Sembra che, esatto. Quindi al momento l'unica testimonianza video è questa, poi ovviamente si parla, la situazione è ancora in divenire, ovviamente la testimonianza che è del calciatore, comunque pare che questo insulto razzista ci sia stato, ecco. L'ambiguità è dettata dal fatto che sembra che si voglia prendere posizione, ma dall'altra parte non si prende posizione.
E
quindi in quel senso io dico che c'è ambiguità. E alla fine le multe o comunque le sanzioni, le squalifiche, perché si parla anche di 10 giornate di squalifica per il calciatore, sono tutte sanzioni che alla fine non vanno ad attaccare il problema, perché se Acerbi ha detto quella parola è perché effettivamente nel suo pensiero quella parola si può dire a prescindere da tutto, e quindi è quello il problema.
Secondo me hai un po' centrato un punto, nel senso, e si richiama anche ad altri discorsi che abbiamo fatto altre volte. Ora, io penso che le sanzioni a partire dalle squalifiche siano importantissime, ma ha poco senso senza effettiva sensibilizzazione, cioè la campagna in cui io dico stop al razzismo, svuotata, puramente cosmetica,
esatto,
non serve proprio a niente. Bisogna
la pubblicità della Ringo con le mani che si stringono.
Bisogna fare un bel lavoro, raga, e questo lavoro purtroppo dovrebbe partire da molto prima, perché questo tipo, cioè, la battuta che ho fatto io prima riguardo il si stava sfogando, io penso che sia una cosa che pensano molti italiani.
Passiamo agli esteri.
Voliamo negli Stati Uniti, dove questi giorni si è profusamente parlato di una legge nota come Senate Bill 4, che ha creato un po' di confusione, e infatti non staremo qua a cercare di ripercorrere un iter che è abbastanza confusionario anche per noi. Vi basti sapere che questa legge è tanto discussa da mesi, in quanto è stata anche attaccata dall'amministrazione Biden, che la ritiene incostituzionale. Perché? Fondamentalmente questa legge permetterebbe alla polizia locale del Texas di arrestare i migranti illegali, cioè coloro che potrebbero essere accusati di stare oltrepassando passando il confine appunto in maniera illegale, e ai tribunali dello Stato di emettere sentenze riguardo la deportazione di questi migranti. Sarebbe quindi incostituzionale, perché di solito queste materie sono di competenza federale, non degli Stati. È successo che ieri, per qualche ora, questa legge è entrata in vigore, per poi essere nuovamente bloccata, ma le poche ore in cui è stata in vigore hanno creato un bel po' di confusione. Intanto si è generata una certa paura al confine, fra i migranti ovviamente, che sarebbero direttamente colpiti da questo provvedimento. Inoltre c'è stato anche un principio di tensione con il Messico, in quanto questo ha subito dichiarato che non ha alcuna intenzione di accettare deportazioni provenienti dal Texas, commentando inoltre la legge come violazione dei diritti umani, in quanto separa le famiglie e crea anche un ambiente ostile per le persone discendenti da immigrati che vivono in Texas, che non sono pochi, raga, perché sono 10 milioni di persone.
Wow, sono tantissimi.
Sì, poi in questa legge è stata al centro di un sacco di problematiche, nel senso c'è anche una forte disonestà intellettuale da parte del Texas, se vogliamo, perché qual è il problema? Non entriamo nei dettagli ovviamente, ma ci sono delle clausole per cui uno Stato effettivamente può bypassare, se vogliamo, il governo federale, ed è quando effettivamente c'è un attacco in corso, un'invasione in corso. E il Texas ha caratterizzato l'ingresso dei migranti come invasione barra attacco, in modo poi da poter effettivamente usare il braccio forte, se vogliamo, per poi respingerli. Inutile dire che è un modo un po' strumentale di vedere la cosa. Ecco. Se poi ci aggiungiamo che Trump da poco ha detto che i migranti a volte, solo a volte però, bontà sua, sono da considerarsi non proprio esseri umani ma animali.
Beh, a volte.
Ecco, insomma, a volte, non sempre. Ecco, capiamo bene perché c'è un vaghissimo timore di quello che potrebbe succedere al confine.
A parte che questo commento di Trump è estremamente spaventoso ed inquietante, tutta questa situazione ci dà nuovamente la misura di quanto sia centrale la questione migratoria negli Stati Uniti in generale, ma a maggior ragione in questo momento in cui è diventata terreno di scontro elettorale.
Poi c'è anche la questione che, qualora dovesse accadere questa cosa, si creerebbe un precedente gravissimo, o comunque sarebbe una base su cui altri stati potrebbero in qualche modo muoversi in questo modo.
Guarda, il Texas sventola la bandiera della guerra civile ogni giovedì sostanzialmente, quindi è problematico, ok? Non si arriverà mai a uno scontro federale contro gli stati, perché non siamo più in guerra civile. D'altra parte, novembre si avvicina, Trump is coming, e insomma, vedremo.
Ci spostiamo ad Hong Kong perché il Parlamento di Hong Kong nelle scorse ore ha approvato una legge controversa legata alla sicurezza nazionale. Di fatto questa legge va ad ampliare la legge sulla sicurezza nazionale imposta al governo di Pechino dal 2020. Ci sono state in quell'occasione varie proteste, ovviamente arresti, e insomma di fatto questa legge va a garantire al governo ancora più poteri per reprimere il dissenso. Tra le misure, ad esempio, si parla di tradimento, sabotaggio e insurrezione, che possono essere punite con l'ergastolo. La pena per chi prova a rovesciare il governo aumenta da 2 a 7 anni, 10 se questo avviene in collaborazione con forze straniere, quindi con paesi esterni, e il periodo di detenzione senza accuse peraltro aumenta da 48 ore a 2 settimane. Quindi, come vedete, alcune di queste misure sono di fatto aumentate, e ovviamente la preoccupazione è che i diritti e le libertà già abbastanza represse ad Hong Kong continueranno a peggiorare ulteriormente. Di fatto John Lee, che è amministratore di Hong Kong, ha dichiarato come la legge sia necessaria per proteggere le persone che vogliono invadere il paese, insomma le solite frasi di circostanza in una città che, lo ricordiamo, è una regione amministrativa della Cina dal 97. Quindi, insomma, continua a esserci questo percorso di repressione nei confronti di chi vuole esprimere un'opinione contraria o comunque vuole mettersi contro il governo e tutto ciò che accade a Hong Kong, ecco.
Sì, è il cosiddetto percorso della rana bollita, cosiddetta, no? Ovvero che metti la rana nella pentola, il calore aumenta pian piano, e non si accorge a un certo punto di essere stata cotta completamente. Ed è quello che succede a ogni singola regione, su cui poi la Cina finisce per rimettere mano. Ed è quello che succederebbe chiaramente a Taiwan, perché molto spesso si dice: ma è possibile trovare un compromesso? È possibile riunificare la Cina, avere delle garanzie di indipendenza? Non è possibile, l'abbiamo già visto, è già successo. Hong Kong è l'ultimissimo esempio. Quando la Cina riprende un territorio che considera suo, lentamente quel territorio ridiventa completamente cinese.
Lo ingloba e lo fa diventare suo senza
lentamente
problemi,
ma inesorabilmente. Quindi non facciamoci illusioni, qualsiasi sfera di influenza cinese farebbe questa fine. Passiamo al settore guerra.
E come quasi ogni giorno riprendiamo gli aggiornamenti dal Medio Oriente. Vi avevamo ieri aggiornati sulle relazioni fra Stati Uniti e Israele, che abbiamo detto essere un po'
turbolente.
Dai, turbolente ci può stare, un po' più turbolente recentemente. E con il presidente Netanyahu, scusate, il premier Netanyahu, che ha consentito a mandare una delegazione di rappresentanti israeliani negli Stati Uniti per discutere di Rafah. Ebbene, anche se ha consentito a questa delegazione, ha ribadito nuovamente, sempre Netanyahu, davanti alla Knesset, che l'invasione via terra di Rafah sia fondamentale e imprescindibile. Ha anche riconosciuto di trovarsi in un certo senso in una dual campaign, inteso come da un lato una campagna militare e dall'altro una campagna diplomatica.
Ah, pensavo stesse per partire anche verso il Libano, visto che anche lì sia mai.
Speriamo che parte vada molto lontano. Detto ciò, ha anche sostenuto che la campagna militare da tempo, cioè dia tempo e risorse a quella militare, qualsiasi cosa questo voglia dire, e ha ribadito gli obiettivi di queste campagne, che sono la distruzione di Hamas, il rilascio degli ostaggi e l'assicurazione che Gaza, ok, non possa più costituire una minaccia per Israele.
Un disco rotto e vabbè, lasciamo stare. Cioè,
vabbè, immagino che svariati chilometri quadrati di macerie possano costituire una minaccia incredibile per Israele.
Boh, magari ci si nascondono bene dietro.
O sotto.
Potrebbe esserci
al momento molti sono sotto.
Potrebbe esserci un'intera città sotterranea, tipo quella in Matrix, no? Che noi non abbiamo idea.
È esattamente quello che hanno paventato parlando dei tunnel. Ha esattamente descritto l'incubo israeliano o chissà cos'è.
Comunque, sostanzialmente, il punto è che a Rafah ci entreranno, come abbiamo sempre detto. In un senso o nell'altro, a prescindere dall'accordo, questa ennesima invasione di terra avverrà. Ci si può fare poco se non minimizzare il più possibile l'impatto per la popolazione civile.
Per quanto gli Stati Uniti vogliono in qualche modo dirottare, insomma, Israele su un altro modo di affrontare la questione, cioè, non mi sembra che ci siano i presupposti perché Israele cambi idea.
L'unico modo per dirottare Israele è un impianto sanzionatorio che cominci subito, cosa che non succederà, quindi.
Per concludere, aggiornamenti non più dal centro del conflitto, ma dalle sue zone periferiche, perché continuano le polemiche dai palchi. Vi ricorderete probabilmente la settimana scorsa, anche noi l'abbiamo accennato, della vittoria come miglior film straniero della zona di interesse di Jonathan Glazer. Jonathan Glazer ha fatto un discorso dove fondamentalmente, oltre a ringraziare e accettare il premio,
questo durante gli Oscar, scusami se ti interrompo, giusto?
Sì,
sì. Ok.
Diciamo, ha usato questa occasione per prendere le distanze dal genocidio in corso a Gaza e sempre comunque anche facendo riferimenti alla deumanizzazione generale, quindi sia il problema posto dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre che la successiva ritorsione israeliana. Ebbene, non è stato particolarmente gradito, al punto che è stata pubblicata una lettera firmata da 450 operatori dell'entertainment, non avrei saputo come meglio definirli, perché comunque si parla sia di attori che di produttori, insomma un gruppo piuttosto eterogeneo, ma dell'entertainment, composto quindi da ebrei e ebrei sionisti o sionisti, non saprei, comunque persone che sostengono quindi Israele in toto, tanto da denunciare il discorso di Glazer come fondamentalmente antisemita. Ne hanno ripreso le strutture e le formule per fondamentalmente sottolineare che non vogliono che il loro essere ebrei venga utilizzato per creare una equivalenza morale tra il regime nazista e la nazione di Israele, che sta solamente cercando di impedire il suo stesso sterminio. Io non so, a me sembra un po' tone deaf come roba. Quale sterminio? Cioè, per quanto 1000 persone uccise il 7 ottobre siano una tragedia, come si fa a paragonarle a 31.000 civili? Cioè, non capisco.
Il punto è che ho sempre l'impressione che si stia parlando di un genocidio in potenza, nel senso, lasciamo perdere il gigantesco discorso sulla tua difesa. Dovremmo aprire 1000 pagine di diritto internazionale, non possiamo farlo adesso. Il punto è che il discorso è sempre, se non facessimo così, in futuro rischieremmo noi stessi, Israele qui che sta parlando, il genocidio, nel senso che Hamas finirebbe per invaderci di nuovo, ancora e ancora, sempre meglio equipaggiati, e quindi noi dobbiamo preventivamente eliminare qualsiasi possibilità che abbia di farlo. Inutile dire ovviamente che qui il cortocircuito è che questa cosa non può succedere. Realisticamente non poteva succedere neanche prima, che non vuol dire che il massacro del 7 ottobre non sia stato terribile, ma ovviamente le potenzialità belliche di Hamas non sono mai state quelle di Israele, se proprio vogliamo andare a fare un discorso di questo tipo. Ma il punto è che sia Hamas sia Gaza sono state completamente distrutte, la loro capacità di danneggiare in qualsivoglia modo Israele da un punto di vista genocidiario non esistono più. E quindi la motivazione principe per cui sta continuando l'assalto a Gaza non esiste più da lungo tempo. E siamo ai Fish and Bits.
Egoli.
Allora, parliamo di Giappone. Ora, lo dico io, il Giappone è un paese fantastico e affascinante perché...
D'accordissimo.
Tu, Ale, sei d'accordo?
Abbastanza. Mi spaventano anche tanto, però li trovo anche molto affascinanti.
Fa parte del fascino. Devi provare quel timore esistenziale.
Perché ci sono delle iniziative che da noi, probabilmente in Occidente, non ti aspetti. Tipo, avete presente Godzilla, no? Il mostro immaginario del cinema giapponese è anche un simbolo... anche culturale del paese, se vogliamo, perché
sì,
è un simbolo contro le armi nucleari. Bene, è stato proclamato capo onorario della polizia per un giorno.
Capo onorario della polizia?
Esatto.
Ho capito.
Grazie, grazie Giappone, grazie di esistere.
Voi magari mi chiederete, ma questa notizia, cioè, ci sono le immagini, ci sono i video che mostrano letteralmente una persona travestita da Godzilla, ovviamente, che passeggia per le strade del quartiere di Ikebukuro, di Tokyo, scortato anche dalla polizia e dagli agenti.
Ma aveva anche il cappellino classico da agente di polizia, quello tipico
no.
giapponese, dannazione,
no.
Peccato.
Ma se ciò non bastasse, c'è anche un altro video, e immagino anche una situazione un po' più solenne, con praticamente una cerimonia con tanto di attestato consegnato dalla polizia, il tutto con nello sfondo Pipo-kun, ovvero la mascotte della prefettura di Tokyo. E quindi abbiamo, immagino, il capo della polizia, adesso non so il grado, non so chi sia la figura di riferimento, che letteralmente consegna un attestato a Godzilla, il tutto tra fotografi e video. Io adoro.
Dimmi che Godzilla ha ringraziato facendo il suo verso classico.
Qual è il suo verso classico? Chi lo fa?
Allora, metteremo un inserto audio per non fare in modo che questa clip venga diffusa ovunque.
Però io adoro tutto ciò, io adoro Godzilla, adoro proprio il simbolo del... Cioè, per quanti film siano abbastanza, insomma, scazzottate tra mostri.
Sì, ma qui c'è una profonda discriminazione, perdonami. Perché Godzilla sì e qualche altro personaggio no? Non lo so, è Hello Kitty. Perché non può avere una sua cittadinanza? Perché non può essere la sindaca di Kyoto? Non lo so.
Facciamo un appello allora a Kyoto affinché Hello Kitty possa in qualche modo diventare cittadino onorario sindaco.
È perché possano congiungere le mani con Godzilla e proteggere finalmente la città dal Third Impact. Questo per pochi.
Mi sto immaginando la scena ed è una bellissima scena. Adoro il Giappone.
E siamo alla Trend Zone. Stavolta base Google. Allora, primissimo posto, Bruce Willis, con più di 10.000 di ricerche. Perché? Allora, la figlia di Bruce Willis, Demi Moore, rivela pubblicamente... Ah, ok, la sua diagnosi di autismo. Okay, ci sta.
Pensavo si riferisse al padre, invece...
No, apprezzo che sempre più personaggi in vista comunque siano aperti in questo tipo di diagnosi, perché aiuta molto a rimuovere lo stigma.
Vero.
Poi, secondo trend, che allora io ve lo dico, è Giorgia Meloni pistola.
Quindi la gente ha cercato Giorgia Meloni pistola.
Sì, però allora specifichiamo, non è che stanno dando della pistola a Giorgia Meloni, nel senso.
No.
È effettivamente una pistola, ok? È concretamente una pistola. Perché uno studente ha fatto proprio il gesto di sparare a Giorgia Meloni, ecco. Quindi...
Sì, vabbè, detto così, però sembra che aveva una pistola vera, l'ha fatto con le mani, no?
Sì, credo l'abbiano placcato, arrestato, bastonato, gli abbiano dato 20 anni, che mi sembra giusto. Terzo posto. Dry Van Noten.
Credo sia Dries Van Noten. Sia
okay.
Olandese.
Lascia la direzione creativa del suo marchio. E qual era il suo marchio? Nostra ignoranza. Marchio di moda? Supponiamo di sì, perché vedo vestiti peculiari sullo sfondo. Quindi diamo per scontato che sia di moda.
Tra l'altro ha il suo nome, però anche io non sapevo niente.
Mentre al quarto posto, Milan Inter.
Perché un po' di calcio dobbiamo metterlo, sì.
Ci sta. E per oggi era tutto.
Vi ringraziamo anche oggi per averci fatto compagnia. Vi ricordiamo come sempre l'email di redazione, che è redazione@breakingitaly.it, dove ci potete scrivere, mandare feedback, consigli.
Le mascotte secondo voi più adatte alle nostre forze dell'ordine?
Assolutamente. Se volete creare una mascotte per Cagliari o per la Sardegna, fate pure, noi apprezziamo.
Dopo i Pokémon, le vostre mascotte.
Sì, perché le abbiamo viste, sono fantastiche.
Sì, non ve l'abbiamo detto, ma abbiamo visto quello che avete creato.
Grazie.
Ed è bellissimo, grazie.
E niente, ci vediamo dopo con Breaking Italy e domani con Grandi Linee.